Possiamo aggiungere purtroppo che le mie previsioni di allora si stanno rivelando perfino troppo ottimistiche, nel senso che allora sembrava di poter ancora contenere la situazione, ma mi pare che stia uscendo dal controllo di chiunque, perché quello che sta accadendo nelle regioni sudorientali dell'Ucraina è la reazione ritardata ma molto forte delle popolazioni russe e russofone che non avevano previsto sostanzialmente il corso degli eventi, sono state loro stesse colte di sorpresa e hanno reagito con ritardo. Ecco, quello che sta avvenendo con un mese circa di ritardo è la reazione al colpo di Stato che ha abbattuto il governo centrale e che viene oggi considerato come una minaccia alla vita e alla sopravvivenza stessa di quelle popolazioni. In queste condizioni mi pare che sia perfettamente nella logica delle cose. Come uscirne è un'altra questione. Uscirne non sarà facile perché ormai queste regioni chiedono garanzie di autonomia. Ecco il punto chiave. Voi le avete definite secessioniste, in realtà non è così chiara la situazione, perché la richiesta è un referendum per definire la geografia dell'autonomia, cioè una federalizzazione dell'Ucraina che consenta a tutte le regioni del sud-est di essere autonome sotto i profili della sicurezza, per esempio, nazionale. Per esempio, loro chiedono di avere il controllo della polizia, non vogliono uscire dall'Ucraina, non c'è una richiesta di uscire dall'Ucraina. Anzi, viene detto esplicitamente dai centri più grossi come quello come Slaviansk, Lugansk, Odessa, adesso Kharkov, Dniepropetrovsk, che sono tutte grandi città, non si dice che si vuole uscire dall'Ucraina, si vuole rimanere in una Ucraina federale in cui queste regioni abbiano praticamente il controllo dell'ordine pubblico e quindi in cui ci sia una vera federalizzazione, cioè una moneta unica, un esercito centrale, ma una politica estera unificata, ma il controllo del territorio deve essere nelle mani delle popolazioni. Questa è la richiesta attuale. Naturalmente è una richiesta condizionata, perché se ci sarà l'attacco, questa richiesta si trasforma. Se ci sarà l'attacco centrale, come il governo di Kiev ha dichiarato ieri di voler fare, se ci sarà cioè un intervento militare dell'esercito per riportare l'ordine in quelle regioni, beh, a questo punto la richiesta di federalizzazione si trasformerà in una richiesta di uscita dall'Ucraina. Questo è il punto e a questo punto il problema diventa intenibile, ci sarà uno spargimento di sangue molto grave. Qui bisogna capire la situazione sul terreno. Io sto guardando, sono a Mosca in questo momento, sto guardando le televisioni russe che danno centinaia e centinaia di immagini minuto per minuto ogni ora. Lì ci sono sul terreno centinaia di migliaia di persone civili. Non si tratta di una cosa limitata a dei gruppi paramilitari che si sono armati o a dei gruppi, per esempio, della milizia, inclusa la milizia ucraina che è passata interamente in molte città dalla parte dei russi. Non si tratta quindi solo di formazioni armate, si tratta di popolazione nelle strade. Se arrivano i carri armati e i blindati e sparano, in mezzo ci saranno centinaia di morti. Questo è il problema. Se la situazione si eleva a questo livello, a questo punto altro che richiesta di autonomizzazione o federale, la richiesta sarà aiuto alla Russia, verrà chiesto aiuto alla Russia.
Ascoltami,
e a
Giulietto.
Punto Putin si troverà nella situazione molto molto difficile di decidere che cosa fare. Questo è il quadro.
Dicevo, Giulietto, Qual è stato? Tu dicevi c'è stata una reazione a scoppio ritardato, anche perché certi processi richiedono una qualche decantazione, no? Per cui è anche normale che lo scoppio sia stato ritardato. Ma ci sono stati, secondo te, a tuo avviso, a tua conoscenza, eventi scatenanti, in particolare a Donetsk, non so, per esempio la nomina di Sergei Taruta a Donetsk come, insomma, un oligarca locale, sicuramente inviso alla
elementi di provocazione addizionali. No, la cosa che ha provocato la reazione è stata innanzitutto le immagini che tutti hanno visto di Maidan, dell'Euromaidan, dove si è visto chiaramente che lì non era una manifestazione pacifica, si è trattata di un assalto militare organizzato. I russi non si erano resi conto, i russi dell'est e del sud non si erano resi conto fino con tutta chiarezza di che cosa stava accadendo. Dopo l'hanno visto, poi le prime dichiarazioni, i primi atti del governo di Kiev sono stati esplicitamente provocatori nei loro confronti, perché se la signora Timoshenko dice al telefono che bisogna radere al suolo i russi e mandarli tutti al diavolo, beh, è evidente che questi qui hanno buone ragioni per ritenere di essere in pericolo, e infatti la reazione della Crimea è stata immediata, istantanea, via, fuori, ce ne andiamo subito.
Però, Giulietto,
la Crimea
la nostra
naturalmente è una storia speciale, perché lì la Russia i russi hanno dei grandi ricordi, diciamo, storici, e quindi si capisce la velocità di reazione. Il resto è la zona mista, in cui ci sono russi e ucraini che parlano russo e che hanno avuto più, come dire, più difficoltà a percepire il pericolo, tutto lì, e io credo che la spiegazione sia questa, ma ormai tutto è chiaro, ecco, il problema è chiaro.
Però
date la sicurezza. Molti di loro dichiarano: noi non siamo affatto terroristi. Come si può dire che è in corso un'operazione antiterroristica? Noi non siamo terroristi e non siamo neanche separatisti. Vogliamo una Costituzione che sia corrispondente alle nostre esigenze di sicurezza. Questo è il punto.
Però, Giulietto, la sensazione che abbiamo così da osservatori molto parziali, perché tu sai meglio di noi che qui l'informazione che riceviamo sulle cose in genere, sulle cose russe, è abbastanza parziale. Però da osservatori parziali quello che sembra è che comunque, come dire, non ci sia stata una diffusione, una guerra civile diffusa che ha portato alcuni gruppi a organizzarsi, in questo caso nella parte filorussa, così come non l'abbiamo visto nella parte filo-occidentale, nel senso sembra più che ci siano gruppi organizzati che sono in grado di muovere, di spostare, ma che sostanzialmente la popolazione civile, al di là di qualche sentimento di ostilità o delle legittime preoccupazioni per la propria sicurezza, non si sia mossa massicciamente.
No, ma non è questo il problema. In realtà non è vero neanche questo, perché i gruppi del settore destro sono stati immediatamente inquadrati nella milizia ufficiale. Nel fronte c'è un fronte nazionale, una guardia nazionale che è di fatto in questo momento composta dai settori del settore destro e di Svoboda, cioè dei nazisti. Ora, non è che la gente che sta nelle regioni sudorientali non se ne accorge. Ci sono stati due o tre, come dire, uscite di queste forze in alcune città come Lugansk e come Kharkov, e sono stati sufficienti. Se questi arriva una colonna che comincia a sparare, bene, succede che evidentemente la gente impreparata scappa nelle case, ma subito dopo, quando questi se ne vanno, si organizza e si arma. Questo è quello che è accaduto. Non è che siamo di fronte a una situazione tranquilla, quieta e normale.
Né tranquilla né quieta.
Bisogna mettersi nei panni di un paese che ha 48 milioni di abitanti, di cui almeno 13 milioni sono russi e si sentono in questo momento sotto attacco. Credo che sia evidente la cosa di per sé. No? In Occidente voi avete una immagine falsata, perché semplicemente tutti i mass media hanno trascurato di raccontare al pubblico europeo che c'è stato un colpo di Stato a Kiev e che un governo legittimo è stato abbattuto con la forza. Questo, se si trascura questo piccolo dettaglio, certo è molto difficile scoprire quali siano i sentimenti della popolazione russofona. Poi sul fatto che i russi naturalmente esercitano un'influenza, la Russia esercita un'influenza su quelle popolazioni, ma guardate che bisogna essere un po' ingenui per non capire come stanno le cose. Il 90% della gente che sta nelle regioni sudorientali ha parenti in Russia, parla con i russi, è sposata con russi, russe, c'è una intersezione di etnie e di nazionalità che è micidiale. È ovvio che sono milioni di persone che stanno parlando al telefono. Per esempio, oggi la notizia che viene data è che a Lugansk, con grande trionfo, i dimostranti hanno occupato la sede della televisione e hanno ripristinato le comunicazioni televisive con i canali russi, che erano stati tagliati. In questo momento in Ucraina non si vede la televisione russa, per esempio. È stata vietata ed è stata tagliata. Allora le regioni del sud-est si organizzano per vedere la televisione russa. Non è sufficiente per capire qual è il quadro della situazione? Mi sembra che sia chiaro, no?
No, comunque Giulietto, io accolgo in parte le cose che dici. Quello che mi sembra è che, come abbiamo già visto in altri contesti, queste guerre civili cosiddette poi non le voglia mai nessuno, nelle conseguenze più nefaste, però siano poi utilizzabili da tutti. Ecco, volevo solo sottolineare questo aspetto, che poi si gioca su dei livelli che non sempre rappresentano per forza i sentimenti diffusi nella popolazione civile.
Io capisco tutto, ma diciamo una posizione salomonica per cui nessuno è responsabile, in questo caso non è applicabile a mio giudizio, perché bisogna analizzare le cose così come sono, così come si sono svolte. E quando si continua a dire che la Russia fa pressione, esercita pressione, eccetera, eccetera, io dico, per un istante, facciamo un momentino a cuore aperto e con franchezza l'esame dei fatti. Allora, l'altro ieri il direttore della CIA era a Kiev a dettare ordini al governo di Kiev. Questo è un fatto che è di una gravità inaudita, perché non c'era il capo dell'FSB russo a Kiev a dare ordini, c'era il capo della CIA. Allora non si può dire che c'è un'ingerenza russa se non si dice con tutta e assoluta chiarezza che gli Stati Uniti stanno decidendo loro i comportamenti del governo di Kiev. E questo è un fatto reale, non si può mettere sullo stesso piano. La presenza di John Brennan a Kiev dice tutto sul quadro della situazione. O mi sbaglio, o sono io che ho le travegole?
No, ma guarda Giulietto, noi l'abbiamo data
il capo della CIA vada in un paese sovrano a incontrare il governo. Chi è che lo ha autorizzato? Da dove viene questa autorizzazione? Da dove viene questa situazione? Ragazzi, il problema sta lì.
Noi l'abbiamo data come prima notizia questa mattina, perché ci sembra sicuramente una notizia rilevante, e in ogni caso, insomma, abbiamo capito perfettamente il tuo punto di vista. Credo che ci siano degli spunti giusti, corretti. Purtroppo sono dinamiche molto complicate, però comunque non riesco a non vedere la Russia che gioca la sua partita. Sarebbe assurdo che la Russia non giocasse la sua partita e la sua influenza su una zona strategicamente così importante. Mi sembra difficile.
In casa sua praticamente, sul cortile di casa.
Per
poi,
questo non ci
che
riesco.
La Russia giochi la sua partita mi pare evidente.
Sembra evidente anche a me.
La domanda che io faccio a voi è: quanti sono gli italiani che sanno che l'altro ieri il capo del governo russo, il presidente russo Putin, ha mandato una lettera a tutti i 18 capi di Stato dell'Europa più importanti, chiedendo loro che cosa intendono fare, visto e considerato che la Ucraina non sta pagando il gas che la Russia continua a erogare attraverso i suoi gasdotti. Primo punto, Putin chiede chi è che paga questo gas a questo punto, visto e considerato che noi abbiamo un rapporto con voi molto importante che vi porta il 53% del gas russo attraverso questi gasdotti. Chi è che paga? Prima domanda. Secondo, per quale ragione noi dovremmo continuare a pagare il gas dell'Ucraina, visto e considerato che l'Ucraina ci considera il nemico principale? Terzo, ci sono centinaia di imprese in questo momento, imprese ucraine sul territorio ucraino che lavorano in joint venture con altrettante centinaia di imprese russe, che in questo momento sono quelle che stanno pagando i salari degli operai ucraini. Che cosa vogliamo fare di questa situazione? Perché se siamo noi il nemico, vi chiedo per quale ragione noi dovremmo pagare questo prezzo. Allora, se tu dici che la Russia sta giocando la sua partita, io ti sto dicendo che si tratta di miliardi di dollari che in questo momento la Russia, nonostante tutto e con grande senso di responsabilità, continua a erogare a un paese il cui governo considera la Russia il nemico principale. Questo è il punto.
No, ma mi sembra
che l'Europa dovrebbe dare una risposta, non è venuta questa risposta per ora.
Giulietto, poi chiudiamo perché purtroppo il tempo è terminato a disposizione, ma dico solo che questa cosa che tu dici, verissima, importante, segnala, come dire, più l'insipienza e la nullezza politica dell'Unione Europea e dell'Occidente in genere, che sta dando saggi comunque di incapacità notevole di leggere una situazione, in particolare questa Ucraina, che evidentemente non è scollegabile dalla madre Russia, per cui più che segnalare la verginità della Russia in questa situazione, mi sembra che segnali l'imbecillità, tra virgolette, dell'Unione Europea e di chi ha spinto per la rottura in Maidan. Su questo penso che siamo d'accordo.